due cose ancora brevissime per qui è il posto dove San Luigi Gonzaga si è ammalato, questo è un ospedale, adesso ci sono i vigili urbani, qui era uno degli ospedali di Roma. Luigi Gonzaga, che era nobile, volle però lo stesso andare a servire i malati durante un'epidemia e contrasse la malattia per aiutare, cioè la lapide che lo ricorda. E qui al centro avete l'ultimo monumento imperiale, che è la colonna di Foca. Foca è un imperatore, siamo ai tempi di Gregorio Magno, ma ancora Foca manda una colonna per dire l'imperatore di Costantinopoli è il vero imperatore di Roma. Poi gli imperatori successivi mandavano ogni volta che venivano nominati o vincevano, sapete che l'imperatore di Costantinopoli, se aveva un fratello avversario, gli cavava gli occhi, cioè il modo di togliere l'impero ad un altro era togliergli gli occhi, così l'altro non vedeva e non poteva fare più niente. Mandavano un'immagine dell'imperatore che si custodiva in Santa Maria Antiqua, che è una chiesa che sta lì dentro dove adesso c'è questa costruzione nuova, e mandavano delle ciocche dei capelli che venivano custodite, cioè il Papa, l'esercito romano, il Duca di Roma, eccetera, andavano a ricevere gli oggetti che l'imperatore mandava a Costantinopoli. E il Papa fino al 750, quando moriva il Papa, si faceva la nuova elezione, dove partecipavano allora anche alcuni laici, e nel giro di 3 giorni veniva eletto, si mandava una lettera o a Ravenna o a Costantinopoli o all'esarca o all'imperatore, e si poteva ordinare prete solo dopo che l'imperatore aveva dato il consenso. Cioè il Papa era talmente cittadino di Costantinopoli, perché l'impero romano finisce nel 1453, è una cavolata mostruosa che nel 476 è finito l'impero, lo ripeto, l'imperatore continuava a comandare qui fino almeno al 750, allora l'imperatore mandava la iussio che permetteva alla città di Roma di ordinare il Papa. Quindi ci sono delle vacanze in quegli anni di un anno anche, cioè il Papa viene eletto ma è un prete finché l'imperatore o l'esarca di Ravenna non dà il permesso di ordinarlo. Sarà il primo a essere ordinato, è Gregorio III, è sempre la tesi di laurea che ho fatto quest'anno su questa cosa, cioè siamo quando i Longobardi sono oramai le porte di Roma, Gregorio III viene eletto e viene subito consacrato senza aspettare il permesso, perché se non c'è il Papa Roma diventa Lombarda, l'abbiamo già detto 1000 volte, cioè, quindi il Papa dice qui bisogna sbrigarsi, non possiamo aspettare che l'imperatore si decida, ci pensi, convochi il consiglio, sono stato eletto, si ordina e via, e da quel momento in poi l'elezione papale sarà sempre indipendente dallo Stato. E piccolissima aggiunta qui, mi piace farla perché è un modo di sfatare dei luoghi comuni. Questo è Cola di Rienzo, che è un personaggio medievale della cui vita le guide, quando lo presentano, dicono che era un grande nemico della Chiesa, era il rappresentante della libertà, è un personaggio che è stato esaltato dal Risorgimento in poi, no? Pensate che Cola di Rienzo emerge quando il Papa è ad Avignone. Quindi la città non ha di fatto il suo governante, allora c'è una lotta continua fra le famiglie. Cola di Rienzo arriva lui a dire indico io il giubileo, cioè lui vuole fare il giubileo e fa fare lui la scala come voto perché la Madonna ha salvato Roma dalla peste, c'è la peste, allora e percorre in penitenza questa scala per dire offriamo alla Madonna la preghiera dei Romani, no?
C'era 20 anni,
poi era sì, ma qui l'ha preso quel giovane perché i nemici, cioè quelli che sono contro la Chiesa, sono sempre belli, fichi, splendenti, eccetera, noi siamo brutti, vecchi, racchi e pessimi, adesso sto scherzando, no? E la cosa interessante è che poi Cola di Rienzo alla fine era una persona talmente egocentrica che voleva fare l'imperatore. E allora si propose da Roma di ricostituire l'antico impero finché le famiglie romane lo uccisero perché non ne potevano più, c'era un personaggio insopportabile, e allora Roma lo fece fuori in attesa che tornasse il Papa, no? Non sono cose estremamente interessanti, ma vi fanno capire com'è facile di una figura che in fondo non è una figura estremamente importante farla diventare un mito, no? A mettere qui una statua nel Risorgimento vuol dire che qualsiasi persona passa qui, qualsiasi guida, si ferma e dice vedete Cola di Rienzo che ha lottato contro il Papa, eccetera, eccetera, è andato ad Avignone a chiedere al Papa il permesso di fare il giubileo, cioè era talmente anche lui legato nella sua follia al Papa che voleva indire lui il giubileo del 1350, diciamo dell'anno 1350, Il Papa è stato ad Avignone dal 1300 al 1370 circa, quindi per 70 anni Roma non ha avuto il Papa che risiedeva qui. E qui è bellissimo, vedete le grandi statue dei Dioscuri e poi le statue di Costantino e altre, queste sono statue romane reimpiegate nella piazza Michelangiolesca. Michelangelo fece lui la piazza, il disegno, anche se fu poi realizzato in tempi successivi, ma l'idea di fare la piazza rivolta verso questa parte con la scalinata venne affidata a Michelangelo, dal Papa chiaramente. Solo come immagine, vedete cosa è successo dei monumenti romani, questo è il teatro di Marcello, un teatro fatto al tempo di Augusto, diventa un castello e poi una casa di abitazione, cioè ogni cosa romana viene riutilizzata tranne i templi che diventano chiese, quindi gli edifici civili vengono riutilizzati nei secoli per tutto questo. E qui avanti a voi avete la casa dove ha vissuto Santa Francesca Romana, c'è tuttora il suo convento, si entra un po' più avanti, lei era una vissuta a Trastevere, poi quando fu libera dalle impieghi familiari venne qui e si consacrò e tuttora c'è il convento con le sorelle di Francesca Romana.
Che secolo?
Francesca Romana siamo, non vorrei dire una stupidaggine, ma 1400, credo, a cavallo fra 300 e 400. Però perdonate il mio esito, è molto grave, ma esito. Spero di non dire una stupidaggine. Questa sosta qui ci aiuta a ricordare che secondo la tradizione, appunto non è una cosa certa, ma la tradizione vuole questo, e qui Marco, l'Evangelista, avrebbe abitato. In realtà noi siamo sicuramente certi che qui c'è stato un Papa Marco e poi dopo Marco qui c'è stata la tradizione della ambasciata di Venezia, questo è Palazzo Venezia, che poi fu usato anche da Mussolini, cioè i papi veneti e tutte le delegazioni di Venezia avevano qui il loro centro, no? E nella cripta sono sicuramente conservati i corpi di Abdon e Sennen, due santi martiri del passato, e sotto ci sono degli scavi precedenti del tempo di Cristo e qui realmente c'era una casa, forse una domus ecclesiae, dove Marco potrebbe aver scritto il Vangelo. Come sapete queste tradizioni oscillano, no? Da un lato si potrebbe dire chiaramente che nel Vangelo di Marco ci sono degli elementi romani. Pensate ad esempio le monete sono chiamate col nome romano. Pensate al Vangelo di Marco quando si parla del divorzio, è l'unico che dice e se la donna divorziera dal marito, perché nel mondo ebraico c'era il divorzio, ma era sempre solo il maschio che può chiedere il divorzio, così come oggi nell'Islam, no? C'è il divorzio, ma non è mai la donna che può dire io me ne voglio andare, è l'uomo che può dire io non voglio questo, no? Il Vangelo di Marco è l'unico che dice se l'uomo divorzia dalla moglie commette adulterio, se la donna divorzia dall'uomo commette adulterio, quindi è evidente che c'è un intervento della comunità marciana che attualizza le parole di Cristo mostrando che in un ambiente dove anche la donna può fare questo, non è che lei pecca di meno perché Gesù ha detto solamente se lo fa l'uomo, quindi letteralmente la donna fa una cosa che Gesù non ha detto, ma quella cosa rientra nel mistero della ferita all'indissolubilità che viene portata, no? D'altro canto c'è questa tradizione chiara che Marco è legato anche alla chiesa di Alessandria, all'Egitto, cioè, qui noi sostanzialmente non siamo del tutto certi, ma a me piace pensare che Marco è stato a Roma, come Luca, come Paolo, come Pietro, anche Marco è stato a Roma e nell'anno santo, nel Giubileo, Giovanni Paolo II volle che fosse regalato a tutti i romani il Vangelo di Marco dicendo Marco lo ha scritto qui. Il che non vuol dire che lui ha necessariamente ragione, però c'è questa realtà bella da vivere nella catechesi, cioè mostrare che veramente Marco, legato a Pietro, sapete il legame è facile, cioè Marco è misteriosamente dalla tradizione legato sempre alla catechesi petrina, così come Luca a quella paolina, e quindi veramente non c'è niente di strano di pensare che veramente sia stato qui, no? In uno delle lettere di Paolo, fatto, si parla di Marco, non è chiaro se Marco è esattamente l'evangelista, ma si parla chiaramente di Marco in legame con la città. Mi interessa sottolinearvi solo una cosa di Marco. Vi dicevo che Marco è un Vangelo in realtà che parte subito dall'identità di Cristo. Cioè Marco vuole subito far notare che Gesù è il figlio di Dio e il Cristo e che questo è il Vangelo. Cioè ha un titolo che non è solo un titolo ma è un messaggio, no? E di nuovo a me sembra che sia una via catecheticamente interessante, cioè poi subito c'è il battesimo, cioè questo è il mio figlio prediletto, cioè si parte subito dal dire che Gesù è figlio di Dio, non lo si dice solo dopo. Pensate, io dico, che senso avrebbe una catechesi con i bambini che comincia Gesù predica il regno di Dio? Ai bambini cosa gliene importa del regno di Dio? Cioè, ai bambini gli interessa che Gesù è vero uomo ed è vero Dio, cioè che si mostri la novità del cristianesimo rispetto a tutte le altre filosofie e religioni che dicono delle cose belle, ma di fatto tengono Dio da una parte e l'uomo dall'altra, no? E Marco è subito il titolo e il battesimo di Cristo. Cioè, c'è chiaro qualcosa che è grande, no? Viene detto subito. Mi interessa sottolineare questo, se volete approfondirlo, cioè ho scritto anche su questo un piccolo articolo, perché io sono un logorroico nelle parole, nella scrittura. A me sembra che di Marco sia utile sottolineare da un lato come lui evidenzia l'umanità di Cristo, cioè se voi guardate, Marco ha dei tratti in cui l'umanità è chiarissima, di cui avete nel piccolo testo che ho messo, pensate al versetto 3:5, dice Gesù guardandoli tutti intorno con indignazione, cioè Gesù è uno che si indigna, è talmente uomo che tu dici quello si indigna, non gli indignati che a me non piacciono tanto, ma cioè c'è un'indignazione che è tipica del figlio dell'uomo. Al versetto 3:21 lo sentono parlare e dicono è fuori di sé. Io ho preso proprio l'espressione che ho sentito in Liguria, dove credo si dica è fuori come un poggiolo, cioè si dice Gesù è fuori, cosa vuol dire? È uno che ha, c'è la casa, sta fuori, cioè è uno, cioè ci sono dei termini che sono estremamente, anche come critica a Cristo, no? È uno fuori di testa, è uno che sta fuori dalla linea dove dovrebbe stare, no? Un altro passaggio straordinario in Marco 4:38, dove sapete della tempesta sedata che c'è in tantissimi luoghi, solo Marco si ricorda che aveva un cuscino e che dormiva, cioè dormiva, lo dicono anche gli altri, ma dormiva su un cuscino. Da dove l'ha presa fuori è difficile dirlo, ma questa cosa è straordinaria, cioè Gesù aveva un cuscino, voi guardate il vostro cuscino, uno dice il cuscino l'aveva anche il figlio di Dio, cioè la sua umanità mi ricorda che dormire su un cuscino, a me piace molto dormire, è assolutamente cristiano se si dorme al momento giusto, anzi uno che non dorme non è cristiano, cioè il cristianesimo ama il sonno e Cristo c'è il macello più totale e lui dorme tranquillo su un cuscino. Pensate quante volte vi dovrete dire a delle donne che sono sempre stranite, dei maschi, sempre dire ma riposati un po', ma dormi, ma stai tranquilla, ma lascia me, cioè dare una parola sulla serenità, sul riposo, no? Vero? Al capitolo 6, versetto 3, adesso vediamo il lavoro anche però per dare un colpo al cerchio, il Vangelo di Marco è l'unico che ci ricorda che Gesù era un tecton, non un falegname, cioè il termine falegname, Gesù non era un falegname, era un manovale. Se pensate a architecton, cioè il tecton è quello che ha come capo l'architetto, cioè l'architetto cos'è un tecton? È uno che fa le case. Siccome le case antiche erano fatte in gran parte di legno, cioè il tetto, cioè, è chiaro che Gesù tagliava il legno, no? Ma Gesù metteva anche i mattoni cotti al sole, cioè era una persona che insieme al padre curava la fabbricazione delle cose. Allora pensate all'umanità, cioè tu sei suora, sei prete, bisogna mangiare bene, bisogna avere una casa che funziona, lo diciamo già ieri, no? Io dico sempre agli sposi, ai fidanzati, se voi non imparate a cucinare non vi sposate, cioè non si può sposarsi se non si vuole curare la concretezza. Un parroco che non vuole gestire bene la canonica, che ha una casa disordinata, le stanze sono sempre brutte, è sbagliato, cioè non può avere delle idee solo spirituali, perché Gesù era uno che ha usato le mani, ha usato bene anche le sue mani, no? Pensate, versetto 6:6, Gesù si meravigliava della loro incredulità, cioè Gesù prova una meraviglia, ma com'è possibile che questi non credono? Cioè è talmente uomo da meravigliarsi, cioè, ma come io predico, faccio i miracoli, sono il figlio di Dio, e questi non credono, ma che devo fare di più di quello che faccio, no? A volte lo domandano i preti, le suore, ma questo, sti ragazzi, più di questo, ma che gli devo dare perché si convertano? Cioè, più di questo non si può fare. Addirittura al versetto 8:12 Gesù sbuffa, cioè c'è questa espressione, traendo un profondo sospiro disse, perché questa generazione chiede un segno? Trarre un profondo sospiro di... questa è l'idea proprio di uno che dice ma basta, ma facciamo la fine, ma svegliatevi un po', cioè. Cosa?
In napoletano, c'è ucciso.
Pensate a quel testo straordinario che è la chiamata del ricco, sia che sia giovane, adesso non entriamo nei particolari. Marco è l'unico che ricorda fissatolo lo amò, cioè il verbo fissatolo, cioè ricorda che quella persona capì che Gesù lo amava da come lo guardava, cioè era la carne di Gesù che faceva passare la presenza di Dio, no? Pensate se una persona capisce l'amore di Cristo, l'amore nostro, da come lo guardiamo, cioè dal rispetto, dalla tenerezza, dalla fiducia, cioè l'occhio che veramente tradisce cosa tu pensi dell'altro, che è diverso da un occhio annoiato, arrabbiato, fissatolo lo amò. Poi purtroppo questo non lo seguì, ma Gesù la sua parte anche con gli occhi l'aveva fatta, no? E nel numero 10:32, ho scelto solo dei brani, no? Marco è l'unico che sottolinea che quando c'è il pericolo di andare a Gerusalemme, Gesù cammina avanti a loro e gli altri sono dietro perché hanno paura. Cioè Gesù si mette alla testa del gruppetto e cammina fisicamente, cioè apre la strada. Pensate in montagna quando c'è uno che si mette sulla cordata per primo e dice dove stanno gli appigli, cioè sta avanti perché è pericoloso, cioè uno che si espone. Non si mette per ultimo a dire andate avanti e poi vediamo, no? Ma insieme Marco fin da subito dice che questo uomo Gesù è il figlio di Dio. Io questo lo direi prima del regno, delle altre cose, cioè questo uomo che fissa, che sbuffa, che dorme, che il mistero è questo, che questo uomo è esattamente il Cristo, il figlio di Dio. Cioè il mistero è che Dio è veramente presente in questo uomo. E se voi leggete bene il Vangelo di Marco, vi accorgete che al centro del Vangelo di Marco ci sono tre grandi risposte. C'è Gesù che dopo che si è chiesto per mille volte chi è costui che perdona, chi è costui che seda la tempesta, chi è costui che fa questo, che fa miracoli, eccetera, alla fine Gesù, lui per primo dice, ma adesso ditemelo voi, chi dite che io sono? Cioè Gesù manifesta che la domanda più importante è sulla sua identità. È lui a confermare che questa che loro hanno è la domanda vera, cioè sulla domanda, sull'identità di Cristo si gioca tutta la vita, no? Marco è chiaro su questo punto, no? E io amo ripeterlo, voi siete in formazione, i Genova l'hanno sentito dire mille volte, io credo che una crisi vocazionale non c'è solo perché ci si innamora, ma se tu non pensi che Cristo sia il figlio di Dio, ma cosa fa il prete a fare? Cioè è una perdita di tempo, cioè è la convinzione teologale che quella è la verità e serve al mondo. Se la fede non è salda, è chiaro che la vocazione non è salda, ma perché la fede è più importante della vocazione, cioè la vocazione è la vocazione a annunziare questo Cristo, no? Gesù dice rispondetemi voi e fa capire che le risposte degli altri, è Giovanni Battista, è uno dei profeti, è Elia, sono risposte sbagliate, cioè Gesù non è uno dei profeti, non è, pensate oggi a Gesù è come Maometto, è come Buddha, no, Gesù dice questo non è vero, io sono molto più dei profeti. Se voi dite che io sono un profeta, siete nella massa che non ha capito niente di me. E allora ci sono tre risposte vere che dà in successione il Vangelo di Marco. La prima la dà Pietro, tu sei il Cristo. Quindi prima afferma, Gesù è il Cristo. La seconda affermazione la dà Gesù stesso, il figlio dell'uomo morirà e risusciterà. Gesù è il figlio dell'uomo, questo lo dice lui. La terza frase la dà il padre, la trasfigurazione, sono a distanza di pochissimi versetti. Questo è il mio figlio prediletto. Quindi il Vangelo di Marco, dopo aver fatto crescere la domanda su chi è questo benedetto uomo, dà queste tre risposte in sequenza. Gesù è il Cristo, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. Sono i tre cardini della cristologia marciana, no? Diciamo solo una parola brevissima sulle tre, no? Messia vuol dire l'atteso, cioè Israele scopre che tutta l'attesa dei padri si compie in Gesù, cioè Gesù è veramente l'atteso che la nostra vita attende. Pensate quando a Gerusalemme sentite gli ebrei diventati cristiani, sapete che sono tanti, non tantissimi, ma ci sono tanti ebrei che oggi diventano cristiani, sono gli ebrei messianici che riconoscono Cristo Messia anche se non si fanno ancora battezzare dai cattolici, eccetera, no? Quando un ebreo dice tu Gesù sei Ammashiach, sei Yeshua Ammashiach, sei quello che i miei nonni aspettavano, quello che nella Shoah aspettavano, quello che aspettava Abramo, cioè tu sei l'atteso delle genti. E di fatto ognuno di noi quando diventa cristiano, anche se è pagano, scopre che Cristo è l'atteso dal nostro cuore, no? C'è una frase bellissima di Giussani che dice: Gesù, che non abbiamo che nessuno di voi avrebbe potuto inventare, è quello che corrisponde all'attesa del nostro cuore più di quanto il nostro cuore ha mai immaginato. Cioè, Gesù non lo possiamo immaginare, ma quando lo incontriamo scopriamo che è l'atteso del nostro cuore, cioè il nostro cuore se la intende con lui, no? Seconda grande affermazione, il figlio dell'uomo, come sapete, viene da un lato da Daniele 7,14, dove Daniele dice verrà dalle nubi il figlio dell'uomo, quindi da Dio, dal vegliardo, dall'antico dei giorni, scenderà il figlio dell'uomo e governerà, quindi una figura divina, ma d'altro canto Gesù unisce questa frase con Isaia il servo sofferente. Questo figlio dell'uomo verrà però non solo nella gloria, ma verrà nella morte, verrà nel sacrificio, no? Il Papa dice una delle espressioni più belle del terzo volume di Gesù di Nazareth, riprende un'esegeta che dice: ci sono dei testi dell'Antico Testamento che sono senza padrone. Chi è il figlio dell'uomo nell'Antico Testamento? Chi è l'annunziato a Daniele? Chi è il servo sofferente? Gli esegeti discutono, è Isaia, è un figlio di Isaia, è Israele, ma nessuna di queste figure sta dentro, non c'ha un autore, cioè non si capisce. Quando viene Cristo si capisce che il profeta, senza saperlo, parlava di lui, no? E alla fine la grande parola che dice il padre: questi è il figlio che è l'amato. Sapete che questa espressione riprende Isacco, no? Cioè, vi dicevo già che Isacco è più importante di Abramo, cioè Gesù è l'unico figlio. Si dovrebbe dire, la cosa importante è anche solo l'articolo, cioè non è Gesù, non è Cristo, ma è il Cristo. Gesù non è figlio, ma è il figlio. Gesù non è un figlio dell'uomo, Gesù è il figlio dell'uomo, cioè l'articolo dice è solamente lui, no? E questo è il figlio che il padre ha da sempre nel cuore e lo manda nel mondo. In Marco c'è la famosa parabola degli inviati nella vigna, mandò i servi, mandò la gente a chiedere il frutto, eccetera, eccetera. Alla fine gli era rimasto solo il figlio. Mandò il figlio e disse: avranno rispetto di lui. Cioè, nella parabola, la parabola è cristologica, Gesù dice: Israele ha avuto tanti profeti, ma adesso il padre ha mandato il vero erede, ha mandato il vero signore della vigna, no? Questo è il mio figlio. E il Papa sottolinea che quando Nicea ha dichiarato della stessa natura del padre, ha voluto proteggere l'unicità del rapporto Dio-Cristo, che è evidente in tutti i Vangeli. Gesù non è figlio come siamo figli noi, cioè non è semplicemente un figlio fra i tanti, non è figlio come il faraone, come Augusto, non è un re adottato, non è un figlio mitologico, Gesù è veramente il figlio, Gesù è da sempre il figlio del padre che è venuto in mezzo a noi. Alla Marco possiamo immaginare, così anche non è stato qui, che ha camminato fra le vie di Roma e nel frattempo diceva: ma cosa devo scrivere di questo bel Vangelo, come lo scrivo, cosa ci metto prima, cosa ci metto dopo, perché noi lo abbiamo scritto ma prima lui l'ha dovuto scrivere, e quindi probabilmente qui nelle vie di questa alma città ha pensato anche a noi per scriverlo. Dinanzi a voi, adesso è spento, non si vede bene, non è il nostro scopo, ma avete uno dei mosaici alto medievali di Roma.
Stanno dicendo il rosario, non disturbiamo.
Adesso non è illuminato, ma ci fa capire com'era questa chiesa prima che poi venisse trasformata con l'inglobamento delle colonne, con i pilastri retrostanti che sostengono la chiesa e così via, no? E avete Cristo al centro con i due marchi, il Papa Marco e l'Evangelista Marco, e sopra avete l'Apocalisse con il Cristo, i quattro esseri viventi, che poi sono i quattro evangelisti, la teoria delle pecore che escono da Gerusalemme e da Betlemme e così via. Se volete una spiegazione completa sugli scritti la trovate, ma adesso non è questo che ci interessa, insomma. Due piccole cose qui, mentre andiamo al calcio di Mamertino. La prima è la lapide che ricorda la casa di Michelangelo, vedete quella più in alto. Qui era la casa consacrata dalle dimore e dalla morte del divino Michelangelo. Quindi Michelangelo aveva la sua casa e la casa fu abbattuta nei lavori per fare l'altare della patria e fare via dei fori imperiali, no? Vi dicevo che il muro della casa di Michelangelo è stata staccata, cioè hanno distrutto la casa ma hanno salvato la facciata e l'hanno rimurata in cima al Gianicolo, quindi se voi andate in vicino Porta San Pancrazio, chiedete dove sta la facciata della casa di Michelangelo, la ritrovate, no? La seconda cosa l'avevamo ricordata con i seminaristi l'anno scorso, può essere utile ricordarla. Voi sapete che questo è un monumento assolutamente anticristiano, cioè sono tutte le virtù, la vittoria, l'eroismo, l'intelligenza, eccetera, del popolo italiano, ma pur essendo un monumento assolutamente laico, in realtà se voi andate a scavare trovate i simboli cristiani, perché ci stanno? Perché il cavallo di Vittorio Emanuele, che peraltro era cristiano, pensate che il Papa lo assolveva quando andava in guerra, cioè c'era un mutuo accordo per cui erano nemici, ma quando lui era a pericolo di vita mandava una lettera a Roma e diceva adesso devo combattere, cioè era cattolico, cioè i Sabaudi avevano la croce nello stemma della monarchia, eccetera, no? Sotto il cavallo sono rappresentate le città italiane, cioè il popolo italiano è un popolo fatto di comuni, di città, eccetera. Allora voi vedete Venezia c'è il leone di San Marco, cioè il Vangelo, Pax Tibi Evangelisti, eccetera. Prendete Milano, c'è la croce, prendete, cioè le croci, i simboli del Vangelo, eccetera, sono nelle città italiane, perché essendo credo che anche Genova ha la croce nello stemma, se voi prendete Genova c'è la croce, no? Quindi ci sono i simboli cristiani nelle città che sono che portano lo Stato, cioè lo Stato non è un'entità astratta, ma è fatta dalla società civile, e quando tu vai alla società civile lì ti trovi sempre in mezzo quei fessi dei preti e delle suore, dei catechisti e delle famiglie, che siamo noi, perché noi siamo l'Italia, quindi hai voglia di dire che l'Italia è diversa, l'Italia siamo noi e quindi noi c'entriamo. Qui siamo al carcere Mamertino, vedete la parte romana che è questa bassa con l'iscrizione dedicatoria, Marco Cocceio Nerva che lo fece fare, e questo è sicuramente uno dei carceri più importanti di Roma, e diciamo era il carcere quello esemplare proprio, appunto noi siamo certi che qui dentro sono stati Vercingetorige, cioè il grande avversario dei Galli, i francesi, i parigini vengono a vedere qui il luogo dove è stato messo prima di essere strangolato, ucciso, è stato Simone Bargiora, cioè il capo della rivolta ebraica, e così via, cioè tanti dei nemici di Roma ma sono stati tenuti qui dentro, no? Venivano appunto portati in trionfo, poi l'imperatore saliva e loro venivano messi qui dentro. Se voi guardate, si vede il piano, c'è una fossa, c'è in realtà un piano sottostante, il carcere, quello più terribile, era quello sotto, cioè le persone venivano calate, gli si dava il cibo e era un posto veramente infame, cioè qualcuno veniva lasciato morire di fame, poi i corpi venivano esposti a fianco, dove c'è la scalinata, c'era una scala antica, cioè la gente poteva vedere il vituperio, la vergogna dei nemici di Roma che erano finalmente sconfitti, no? E la tradizione vuole che qui siano stati sia Pietro sia Paolo e che abbiano addirittura battezzato i loro carcerieri, cioè qui c'è sicuramente dell'acqua che scorre sotto, che abbiano voluto, cioè i carcerieri, vedendo la dignità, la fede, la preghiera con cui loro vivevano la loro prigionia, si siano addirittura convertiti, cioè chi ti sta vicino mentre sei prigioniero, tu vinci lui, e lui, non è lui a vincere te, ma è il contrario, no? E ho pensato di sottolinearvi una cosa che ha a che fare anche con Roma, che è la famosa questione della spina nella carne. Voi sapete che in Paolo non è del tutto chiaro, ma secondo me è chiarissimo, io seguo la linea di padre Ugo Vanni che dà questa risposta. Cos'è questa benedetta spina nella carne? C'è chi dice che è la sessualità, c'è chi dice che è la malattia, la tentazione, c'è chi dice che è non si sa che cosa. Cioè è difficile capire come mai San Paolo... Cosa?
No, anche un suo avversario.
Un suo avversario. Cioè cos'era questa spina nella carne, no?
Esatto.
Ma se voi leggete il contesto del testo, è secondo me abbastanza evidente che la spina nella carne è il fatto che Paolo andava e dovunque andava c'era qualcuno che ce l'aveva con lui. Cioè è come se Paolo dicesse: Signore, ma tu mi mandi, ma perché mi mettono sempre i bastoni fra le gambe? Cioè io vado a nome tuo, ma perché non mi spiani la strada, no? Avete qui 2 Corinzi 11, un testo di una forza, ci fa capire veramente chi era Paolo, e racconta qui quante persecuzioni ha subito. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi. Noi non abbiamo la descrizione di questo, ma Paolo dice che per 5 volte gli hanno dato le 39 botte con gli uncini, con eccetera. 3 volte sono stato battuto con le verghe, da chi? Cioè con le verghe, sono con le canne sulla schiena, no? Una volta sono stato lapidato. Questo lo raccontano gli Atti, no? Che Paolo fu lapidato, lo pensarono morto, ma lui in realtà non era ancora morto e si salvò. Quindi come Stefano, Paolo è stato veramente oggetto di un tentativo di lapidazione, no? 3 volte ho fatto un naufragio. Noi abbiamo solamente il naufragio di Malta, che qui non è ancora avvenuto, notate, quindi uno potrebbe dire 4 volte ho fatto un naufragio, cioè lui è in pieno Mediterraneo, all'isola di Malta, e si è trovato, chissà se sapeva nuotare, ma si è trovato in mezzo al mare. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, cioè in uno di questi 3 naufragi è durato un giorno intero che io sono rimasto in mezzo al mare senza la barca. Viaggi innumerevoli. E sembra che San Paolo, c'è uno che ha fatto i conti, lo trovate sul sito, credo che abbia fatto circa 18.000 chilometri a piedi o a cavallo, cioè sapete, ha fatto l'Asia Minore, la Grecia a piedi per 3 volte. Cioè non è che è venuto con l'aereo, con il torpedone, con l'autobus dell'Opera Romana, cioè a piedi ha attraversato Antalia, Derbe, la Panfilia, Ancira, la capitale Ankara, la capitale di Galazia, poi la Troade, Filippi, Atene, Corinto, tornare indietro, eccetera. Pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, gli ebrei, pericoli dai pagani, cioè Gesù, Paolo, c'erano gli ebrei che c'erano con lui e i pagani che c'erano con lui. Pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte dei falsi fratelli. Voi sapete che a volte i più pericolosi non sono i nemici, ma il prete della parrocchia accanto, la suora dell'altra congregazione, e il padre spirituale, il vescovo e il confratello, cioè i pericoli da quelli che sono i falsi fratelli, che sono fratelli ma remano contro la Chiesa. C'era un prete del vicariato l'altro giorno, mi diceva, ma se noi almeno non facessimo il fuoco amico, cioè noi avanziamo, almeno spariamo, ma non dobbiamo proteggerci da quelli che ci sparano dietro. Cioè il prete che nella Chiesa c'è sempre uno che ti spara da dietro, no? E Paolo dice, pericoli dai falsi fratelli. Fatica, travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo, nudità. E oltre a tutto questo il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole che anch'io non lo sia, chi riceve scandalo che io non ne frema, no? Se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza. E qui entra poi il tema della spina nella carne, no? Allora se volete la scrittura ci invita, so che è difficile, ma dire ok c'hai dei problemi, ma ce l'hanno tutti i problemi, cioè e basta questi problemi, cioè lo sappiamo che è difficile essere mamma, ma tira le rimbocca di le maglie e lavora, cioè se stai sempre a lagnarsi non farai niente. Cioè bisogna essere un po' tranquilli, cioè ok, è brutto che ti pettegano, e allora perché non l'hanno fatto con gli altri? Cioè non sarai di certo né il primo né l'ultimo. Se voi ascoltate sempre Niccolò Fabi, c'è una canzone meravigliosa che si chiama Io, è una canzone che racconta l'egocentrismo, c'è il ritornello che fa io, cioè la persona che dice io faccio tutto, io sono stanco, non mi capiscono, e mio padre non mi ha mai amato, e mia madre, e questo, quella. Cioè a volte Paolo dice basta, cioè andiamo, c'è il carcere, e allora? Notate 2 Corinzi 6, un testo precedente, che fa capire questa cosa, cioè come Paolo era capace di rovesciare l'avversità in bene. In ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni. Paolo è stato in varie prigioni, ha avuto tanti momenti di prigionia, anche Pietro, se anche non fossero stati qui, per me sono stati qui, ma se anche sarà un'altra prigione, cioè ci sono stati comunque a Roma, no? Nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore sincero, con parole di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama, sembra riparare il matrimonio. E ti sposi e vuoi che va tutto bene, ma cioè, serve il sacrificio, no? Cioè ti sposi, è chiaro che tuo marito non ti capirà sempre, allora tutte le donne è stato così, tutti gli uomini, la moglie ha brontolato, e basta, cioè, sorridi, vai avanti. Poi ogni tanto fa anche bene lamentarsi, eh? E notate questa frase bellissima, no? Siamo ritenuti impostori, eppure siamo veritieri, sconosciuti, eppure siamo notissimi, moribondi, ed ecco viviamo. Puniti ma non messi a morte, afflitti ma sempre lieti, poveri ma facciamo ricchi molti, gente che non ha nulla e invece possediamo tutto. Allora capite che questo luogo, nella sua semplicità, cioè non è tanto un luogo, no? Ma ci ricorda che cosa sono stati loro, cioè che cosa hanno non solo subito, ma come hanno vissuto queste persecuzioni. Noi siamo moribondi eppure battezziamo i carcerieri, cioè noi ci stanno uccidendo e io ti sto dando la vita eterna a te, cioè io non mi preoccupo che tu mi uccidi, io mi preoccupo di battezzare te, cioè la situazione è totalmente rovesciata, no? Questo è il carcere mamertino, non è questo, ma questo vi aiuta a capire cos'è il carcere mamertino. Riprendiamo per le ultime due tappe. Sono una breve aggiunta per imparare ad orientarvi in maniera che diventiate un po' padroni di questi luoghi. Allora, nella parte dove siamo stati prima erano i fori repubblicani, dove c'era la curia e il senato. Augusto che cosa fa? Dice: la repubblica resta in piedi, ma nel frattempo a fianco gli costruisce la parte imperiale, perché in realtà poi le decisioni si prendono al Palatino e nella parte imperiale, no? Cioè l'intelligenza di Augusto è di restare nella tradizione, anzi Augusto si presenta come il restauratore della tradizione e in realtà svuota il senato di significato e comanda lui, no? Qui avete innanzitutto il Tempio di Venere, è il primo foro, fra virgolette, imperiale fatto da Giulio Cesare. Quindi qui c'è il Naos, dentro c'era la statua di Venere e Cesare appunto viene a presentarsi qui e c'è lo scandalo dei repubblicani e parla dal Tempio di Venere, cioè dice: io sono il figlio della Dea. Poi appunto Virgilio ricostruirà tutta la discendenza, no? Quindi immaginatevi, qui veramente c'è stato Giulio Cesare che parla non più alla Repubblica ma al suo tempio fatto da lui, no? Poi abbiamo lì il tempio di Augusto, o meglio abbiamo i fori augustei, abbiamo detto con il tempio di Marte Ultore, dove vedete quella parte con le colonne bianche, c'era dall'altra parte un'altra parte, dentro c'era la statua di Marte e a fianco Augusto fa fare il tempio alla sua famiglia, cioè c'è il tempio dinastico, quindi Augusto ha un suo tempio che si radica sugli dei che vendicano la... Poi i vari imperatori fanno gli altri templi di Nerva e così via, e qui Traiano fa il suo tempio, di Traiano parleremo dopo parlando della legge degli anticristiani. Il tempio di Traiano è enorme, vedete che ha una esedra, ma c'era un'altra esedra da questa parte che sta sotto la strada, cioè se si scavasse si troverebbe un'altra parte enorme e andava dal tempio di Augusto fino a oltre la colonna. La colonna è la colonna di Traiano che racconta la vittoria dei soldati di Traiano contro i Daci, che sono i romeni. Voi sapete che la lingua rumena ha le desinenze come il latino, perché a motivo della guerra dei Daci la lingua è stata cambiata e si è latinizzata. Quindi sono non degli slavi rumeni, ma sono, e quindi loro hanno grande venerazione per Roma, sono anche la chiesa ortodossa più vicina a Roma, no? E quella è la colonna dove probabilmente sotto ci sono le ceneri di Traiano, è molto bella con l'imperatore che parla, che arringa, eccetera, e sopra abbiamo la certezza, c'è un prete romano che l'ha studiato, Marco Valenti, vi dicevo c'è stato uno stilita. Cioè in Siria nacque questa idea di monachesimo eremitico, dove uno sta in cima alla città e mangia solo quello che gli danno dal basso con il cestino e per tutta la vita non si muove da lì, e la gente va, gli chiede consiglio, dice io vorrei trovare Dio, e lui dall'alto gli dà le risposte e vivono in mezzo, è durato poco chiaramente, no? Ma è questo fenomeno di monachesimo anche un po' spettacolare che è tipico della Siria, ma c'è stato anche a Roma in un breve periodo. E quindi vi potete orientare. Cosa è stato fatto ai tempi di Mussolini? Le statue degli imperatori sono dinanzi al loro foro. Quindi voi vedete una statua, qui vedrete che c'è la statua di Cesare perché siamo dinanzi al foro di Cesare. Lì c'è la statua di Augusto, qui c'è la statua di Traiano, c'è l'imperatore di quel foro, in maniera che lo si possa riconoscere, diciamo, simbolicamente. È una statua moderna questa di bronzo, non è una statua antica. Ancora una volta è facile oramai ambientarsi. Avete dietro di voi il Tempio di Venere, vedete quello dove viene messa la croce nel momento della Via Crucis. Il Papa parla da questo parapetto. avete qui il Palatino, l'arco di Costantino, e alla vostra destra il Colosseo. Se voi lo guardate bene, questo è l'asse centrale. I gladiatori entravano dall'altro arco, cioè dall'altra parte c'è un piccolo circo che era il luogo dove si allenavano, dove c'era, diciamo, il campetto piccolo di allenamento. Quindi i gladiatori entravano da quella parte, e qui entrava un numero impressionante di persone, si pensa intorno alle 80.000, e con i velari, cioè i marinai delle navi romane, tiravano le corde in maniera che si potesse coprire per avere riparo dal sole. I giochi gladiatori duravano anche una settimana, 14 giorni, venivano pagati da ricche famiglie, e pensate, appunto, lo ripeto, questo è veramente il luogo più vergognoso di Roma, cioè non è un luogo di gloria, cioè pensate i romani, 80.000 persone che vengono a vedere gente che si uccide, cioè da qui si uscivano i morti, non è che la Ferrari, Maradona, Totti e Falcao, cioè è gente che lotta per morire o per vivere, no? E chiaramente i grandi gladiatori erano come il grande tennis, come Federer, come, cioè diventavano i numi amati dall'intera romanità, no? In particolare il Colosseo, cioè qui cosa successe? Che quando ci fu l'incendio, Nerone fece fare qui un lago, qui c'erano tutte case, una volta bruciate Nerone disse: amplio il Palatino. Allora fece fare la Domus Aura, che girava sul Colle Oppio. Adesso è stato scavato, pensate, il Palazzo Imperiale, avete già visto quant'era grande, girava qui sopra e continuava lì dietro, girava intorno al Colosseo, e al centro di queste colli fece fare un lago per sé, cioè il centro della città era il luogo dove c'era il suo lago, dove lui passeggiava, prendeva la barca, eccetera, no? Quando lui cadde in disgrazia, i Flavi, gli imperatori dal 6 in poi, a parte l'intermezzo, che cosa fecero? Per ringraziarsi la popolazione, distrussero la Domus Aura e il lago, e dissero: ridiamo alla città questa zona facendo il Colosseo. Quindi si chiama Anfiteatro Flavio, perché è fatto dagli imperatori Flavi, è come uno stadio regalato gratis dagli imperatori alla città. Panem et circense, cioè io vi regalo il divertimento, voi venite qua e passate il tempo e siete contenti. Ci sono vari scritti latini, no? Che dicevano come la gente stava qui tutta quanta la giornata, c'erano i posti dei senatori, i posti, cioè per gradi sociali, no? Raccontano, cosa abbastanza divertente, come questo fosse tipo le nostre discoteche, un grande posto di rimorchio, cioè qui i ragazzi trovano la ragazza, poi dopo si creavano le coppiette, eccetera, c'era il luogo, diciamo, del mondo, della vita, della città, no? È interessante, avete a pagina 9, un piccolo testo, 9-10, e al primo piano è stata posta adesso una pietra che stava all'inizio dell'ingresso attuale, cioè qui in questo lato. Gli archeologi si sono accorti che c'è un'iscrizione tardo-latina, ma ci sono dei punti di ferro. Cioè ci sono dei buchi, cos'erano quei buchi? Erano le lettere di ferro che, quella pietra era una pietra di reimpiego, c'era cioè stata una pietra liscia dove erano state messe delle lettere di ferro, che poi, tolto il ferro, è stata riusata per fare un'iscrizione, e traducendo, cioè interpretando come erano messe le lettere diciamo di metallo, c'era scritto che l'anfiteatro fu fatto dagli imperatori Flavi, iniziato da Vespasiano, poi Tito, Domiziano, eccetera, ex manibus, che vuol dire dal bottino, cioè era fatto con i soldi presi dall'imperatore al bottino. Qual è il bottino che avevano i Flavi? Era Gerusalemme, era la guerra giudaica, quindi questo edificio, interessantissimo, è stato fatto con i candelabri d'oro, con le cose che sono state portate in trionfo quando è stata sconfitta la rivolta giudaica, e poi dopo è stato utilizzato, fuso, venduto, eccetera, e quindi è un oggetto che ha a che fare con la guerra giudaica, non solo perché sono quegli imperatori, ma anche è stato concretamente fatto, no? E qui sono stati uccisi tante persone, cioè c'era sia i gladiatori veri e propri, sia povera gente, prigionieri di guerra, eccetera, che venivano messi a lottare con le fiere. Fra questi, non esplicitamente, ma indirettamente, anche alcuni cristiani. Cioè, quando dei cristiani volevano essere condannati, una delle possibilità era quello di metterli dinanzi alle fiere. Si prendevano una famiglia di catechisti con i bambini, eccetera, si prendevano tre leoni e la gente vedeva che cosa succedeva. Cioè, c'era il leone, c'erano il papà e la mamma che cercavano di prendere i bambini. Cioè, si lottava, poi se il papà sopravviveva dopo tre ore, la gente diceva pollice in alto, cioè lo salviamo. Se invece si era, allora dicevano no, lasciamolo, facciamo uscire un altro leone. Cioè, c'era questa crudeltà che si giocava con la vita e la morte delle persone, no? Abbiamo in particolare questo famoso testo di Traiano, che ci racconta, e di Plinio, che ci racconta come avvenne la prima e vera propria legge contro i cristiani. La trovate a pagina 8. Allora, Plinio, il giovane, era governatore della Bitinia. La Bitinia è la zona nord dell'odierna Turchia, verso il Mar Nero. E lui domanda così: non so che cosa e fino a qual punto si sia soliti punire o inquisire. Li devo punire o li devo cercare? Ho anche assai dubitato se si debba tener conto di qualche differenza di anni, cioè un cristiano adulto, uno bambino, se anche i fanciulli della più tenera età vadano trattati diversamente dagli uomini, se si conceda grazia in seguito al pentimento, cioè uno è cristiano ma si pente, lo mandiamo a morire lo stesso oppure no. O se a colui che sia stato cristiano non giovi affatto l'avere o cessato di esserlo, e così via, no? Io cosa ho fatto finora, dice l'imperatore? Quelli che perseveravano li ho mandati a morte, cioè se prendevo un cristiano, se restava cristiano lo mandavo a morte. Infatti non dubitavo che qualunque cosa confessassero dovesse essere punita la loro pertinacia e la loro cocciuta ostinazione, cioè se i cristiani erano ostinati, basta. Alcuni erano cittadini romani, quindi li rimandai a Roma. C'erano poi altri che erano stati mandati con un libello anonimo, cioè c'era un pagano che aveva detto: ma Pietro, Giacomo, questi sono cristiani, invocavano gli dèi, veneravano la tua immagine, che a questo scopo avevo fatto portare assieme ai simulacri dei numi, e quando imprecavano contro Cristo, cosa che si dice sia impossibile ad ottenere da coloro che sono veramente cristiani, li liberavo. Cioè, notate, già si vede che i cristiani già a quei tempi apostatavano, cioè mentre alcuni erano veramente cristiani e morivano, altri dicevano: ma io c'ho moglie, c'è appena un bambino, cioè io dico che Cristo non è vero, che Dio, che Apollo è Dio, che Traiano è Dio, e basta. L'apostasia è una cosa che tragicamente c'è già. Il cristianesimo primitivo non è perfetto, ci sono i peccatori, ci sono gli adulteri, ci sono i traditori della fede da sempre. Quando io li inquisivo, alcuni subito lo negarono di essere cristiani. Lo erano stati, ma avevano cessato di esserlo, chi da 3 anni, chi da molti anni prima, alcuni persino da 20 anni, cioè già nel 111 c'era gente che diceva: ma io era 20 anni fa che ero stato cristiano, adesso sono un bravo pagano, cioè state tranquilli, eccetera, eccetera, no? Cosa fanno i cristiani? Cioè lui spiega all'imperatore cosa fanno. Erano soliti riunirsi prima dell'alba e intonare a cori alterni un inno a Cristo come se fosse Dio. Cioè Plinio sa che i cristiani si riuniscono, pregano forse con i salmi o canti, eccetera, e cantano a Cristo come se fosse Dio. Si obbligano con giuramento non a perpetuare qualche delitto, ma a non commettere furti, adulteri, a non mancare alla parola data, a non rifiutare la restituzione di un deposito, eccetera. E poi si riunivano per prendere un cibo ad ogni modo comune e innocente, chiaramente l'Eucaristia, cioè prendevano qualcosa di strano, no? Differita l'istruttoria, mi sono affrettato a richiedere il tuo parere. E soprattutto per il numero di coloro che sono coinvolti in questo pericolo, sono tanti, molte persone di ogni età, ceto sociale, di entrambi i sessi. Cosa devo fare? Allora l'imperatore risponde con il rescritto e dice così: mio caro Plinio, hai seguito la procedura alla quale dovevi attenerti. Bravo, hai fatto esattamente quello che dovevi fare. Non può essere infatti stabilita una regola generale che abbia, per così dire, un carattere rigido. Non li si deve ricercare, cioè la prima regola è che da Traiano non bisogna cercare chi sono i cristiani. Qualora però vengano denunciati e riconosciuti colpevoli, li si deve punire. ma in modo tale che colui che avrà negato di essere cristiano e lo avrà dimostrato con i fatti, cioè pregando per l'imperatore e per gli idoli, offrendo i sacrifici, eccetera, si sarà ravveduto. Quindi la prima prassi originaria, questa è legge, riscritto dell'imperatore, vuol dire che è legge per tutto l'impero, non li cercate, ma se qualcuno ve li denuncia, allora uccideteli se non rifiutano di essere cristiani. Poi aggiunge, quanto ai libelli anonimi, questo vale oggi spesso anche nella Chiesa, cioè noi non dobbiamo prendere sul serio le lettere anonime. Quanto ai libelli anonimi, non se ne sono di pessimo esempio, indegno ai nostri tempi, non si prendono in considerazione. Cioè, se uno vuole dire che lui è cristiano, almeno lo deve firmare. Se non lo firma, non me ne importa niente. Cioè, io non accetto gente che non denuncia con il suo nome, no? Saranno solo nelle persecuzioni successive che l'imperatore chiederà di cercarli. Allora comincerà proprio la caccia al cristiano, per esempio con Decio e Valeriano alla metà del III secolo la persecuzione sarà durissima, cioè andranno a cercare Lorenzo, il Papa, i Vescovi, i Diaconi, i Catechisti, le novizie, che non si chiamano novizie ma c'erano già le Vergini e così via, cioè ti vanno a cercare dentro casa, ti sequestrano i beni e poi eventualmente ti uccidono, no? Qui dentro probabilmente è stato ucciso Ignazio di Antiochia, fra i tanti ricordiamo solo lui, e sapete che Ignazio scrive una lettera alla Chiesa di Roma, mentre viene con la barca qui, e fra l'altro è il primo autore che riconosce che la Chiesa di Roma presiede alle Chiese del mondo. Il testo di Ignazio dice, la Chiesa di Roma che presiede alla carità, all'agape, ma la carità non è la carità, la carità è l'unione caritatevole di tutti i fratelli, quindi Roma è la chiesa che ha la presidenza di tutta la comunione delle chiese, le chiese sono in comunione, sono in carità, ma questa carità presiede Roma. E in questa famosa lettera lui scongiura i cristiani di Roma che non si adoperino perché sia salvato, ma lui dice se io devo morire senza rinnegare il nome di Cristo, io sono pronto. Potete leggere, leggetelo voi, ad alta voce, legge uno di voi questo passo famosissimo in cui lui scongiura i cristiani di Roma di lasciarlo morire martire. Chi lo vuole leggere?
Scrivo a tutte le chiese e annunzio a tutti che io muoio volentieri per Dio se voi non me lo impedite. Vi prego di non avere per me una benevolenza inopportuna. Lasciate che sia pasto delle belve per mezzo delle quali mi è possibile raggiungere Dio. Sono frumento di Dio e macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di Cristo. Piuttosto, accarezzate le fiere perché diventino la mia tomba e nulla lascino del mio corpo, ed io morto non pesi su nessuno. Allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà il mio corpo. Pregate il Signore per me, perché con quei mezzi sia vittima per Dio. Non vi comando come Pietro e Paolo, essi erano apostoli, io un condannato. Essi erano liberi, io a tuttora uno schiavo. Ma se soffro, sarò affrancato in Gesù Cristo e risorgerò libero in Lui. Ora incatenato, imparo a non desiderare nulla.
Qui siamo nella chiesa di San Clemente, dovremmo appunto uscire subito per ragioni di spazio. E è meraviglioso innanzitutto per il suo famosissimo mosaico medievale. C'è un famoso passaggio di Chesterton che ricorda, dice basta vedere questo affresco e si capisce come il cristianesimo è la religione della vita. È la croce che è come una spada piantata da Dio sulla terra e da lì fiorisce tutto, cioè qui sono questi girali dove tutta quanta la vita si diffonde, e se voi vedeste tutti i particolari ci sono tutti quanti i mestieri degli uomini, cioè quello che porta le galline, quello che porta, c'è il dotto, c'è il monaco, c'è l'intera vita che fiorisce intorno alla presenza di Cristo, e come vedete sulla croce di Cristo ci sono le 12 colombe che rappresentano gli apostoli, cioè è una croce vittoriosa, c'è il Cristo ma c'è la vita che ne fluisce fuori, no? e la Chiesa, per scavi recenti, ha fatto emergere gli antichi livelli sottostanti. Si arriva ad una parte più bassa dove c'è addirittura un mitreo che non è stato distrutto dai cristiani, cioè la zona è stata riutilizzata, per cui poi di fatto è stato abbandonato il mitreo. Poi c'è una chiesa che è di età alto medievale, che è stata sistemata e poi subito chiusa, dove ci sono delle antichissime parole in italiano. Per esempio riconoscerete una delle frasi più famose che viene citata dappertutto, è fili de puta traite, cioè c'è una leggenda di un santo, eccetera, e questo uomo che si arrabbia e quindi chiede a questi fili di tirare queste colonne che non si muovono, no? E poi abbiamo qui la parte più bella, e qui vengono conservate le reliquie di Ignazio di Antiochia, di cui abbiamo parlato, di Clemente Romano, di cui parleremo fra poco, e di San Cirillo. Cirillo, l'evangelizzatore insieme a Metodio, al fratello dei paesi slavi, ottenne sia dal patriarca di Costantinopoli sia dal Papa l'autorizzazione a tradurre i libri liturgici e la Bibbia in slavo antico e a andare a evangelizzare quei paesi a nome di Roma e a nome di Costantinopoli. E poi morì qui, e c'è la cripta dove la tradizione conserva le sue reliquie, per cui tutto il mondo ortodosso riconosce Roma come il mondo slavo, come il luogo della sua nascita alla fede, no? E un'ultima cosa che vediamo prima di parlare di Clemente è la cappella Branda Castiglioni, che è affrescata da Masolino da Panicale, che aveva come allievo Masaccio. Avviciniamoci un attimo. Comunque una cappella meravigliosa. Masolino, come sapete, ha dipinto molto nel nord, c'è un battistero meraviglioso dove il cardinale Branda Castiglione, che era originario del nord, aveva il suo luogo di origine, fondò il cardinale una scuola per la musica, per i ragazzi e così via. Siamo in pieno umanissimo, e in questa cappella vengono affrescati ai due lati la storia della patrona dei filosofi, Santa Caterina d'Alessandria, e della patrona dei teologi, Sant'Ambrogio, e al centro la crocifissione. Sapete che Masaccio viene indicato come l'inventore delle ombre, è il primo pittore che dipinge le ombre, ma le dipinge esattamente per dipingere il brano di Atti degli Apostoli, dove si dice che dove San Pietro passava con la sua ombra, anche lì venivano guariti quelli che stavano nell'ombra di Pietro, vicino del tempio. Quindi Masaccio, per dipingere gli Atti degli Apostoli, manifesta la concretezza dell'incarnazione, no? Masaccio venne a Roma perché Roma è capitale dell'umanesimo e del Rinascimento. Pensate che la maggior parte dei pittori e degli scultori sono venuti a Roma. Per certi aspetti Roma è più importante ancora di Firenze, anche se lo si dimentica, e Masaccio è morto a Roma. È stato a Roma allievo di Masolino, anche se poi l'ha superato in grandezza, e non si sa perché, è morto giovanissimo a Roma, tra i vari autori, diciamo, dell'umanesimo e del Rinascimento, che è morto a Roma. E l'anno scorso ho fatto una relazione su il famoso l'autore del De Dignitate Hominis, e pensate che lui voleva venire a Roma a parlare della libertà, cioè per lui il luogo dove bisognava declamare l'orazione che parlava della libertà dell'uomo era esattamente Roma, perché era la sentiva veramente come la capitale dell'umanesimo, della libertà e così via, no? E quindi abbiamo questa meravigliosa cappella, un pezzo di umanesimo e di rinascimento che c'è qui. Il problema di Roma è che tutti i pittori dell'umanesimo sono poi stati coperti dai barocchi. Quindi a Roma c'è stato Pisanello, ci sono stati un'infinità, Gentile Fabriano, un'infinità di personaggi, ma di cui non c'è rimasto, Mantegna e così via, non c'è rimasto quasi niente, perché poi i periodi successivi hanno cancellato. Beato Angelico ha fatto tantissime cose, è rimasta solo una cappella dentro il palazzo, una cappella privata del Papa, no? Beato Angelico anche è morto a Roma, insieme a tanti altri autori del periodo. Usciamo fuori e parliamo un istante di Clemente e andiamo. Allora concludiamo questo itinerario parlando di Clemente, perché Clemente ci fa capire come il periodo apostolico già si apra la tradizione. La lettera di Clemente potrebbe essere stata scritta quando ancora gli ultimi scritti neotestamentari non erano completati. Mi faceva sorridere, lo diceva lui, non ci avevo pensato, se voi pensate al canone romano, Pietro, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, cioè il canone ci fa ricordare che la tradizione continua. Guai a chi prende solo il Nuovo Testamento senza il periodo successivo. la De Verbum ha spiegato in maniera chiarissima, anche se nessuno capisce la De Verbum purtroppo, che la fede cristiana, la parola di Dio non è la Bibbia, lo dicevamo l'anno scorso, la Bibbia, lettura di mille volte del brano della Bibbia, del Nuovo Testamento, dove si parla dell'ultima cena, non ci darà mai l'Eucaristia, solo quando il prete dice questo è il mio corpo, che è parola di Dio più ancora della Bibbia. Se volete, la parola di Dio si trasmette tramite la Bibbia e la tradizione, cioè serve che ci sia il testo scritto, che è la regola che non fa perdere, ma serve che ci siano i preti e le suore che dicono Cristo è vivente oggi nella mia vita, io ti do l'Eucaristia, io ti preparo alla famiglia, ti do il battesimo, no? Per la Dei Verbum, l'unica parola che è Cristo, che è la vera parola di Dio, i nostri ragazzi dovrebbero rispondere alla domanda che cos'è la parola di Dio automaticamente, Gesù Cristo. Se uno dice la Bibbia non ha capito niente del cristianesimo, la parola di Dio completa non è la Bibbia ma è Cristo, che è la parola completa, noi non siamo una religione del libro, si trasmette tramite due forme complementari che sono la forma scritta che viene letta nei secoli e la tradizione orale che ci dà Cristo vivente nel tempo. Quindi questa ci dà la solidità, questa ci dà la vivezza di Cristo, no? E allora Pietro non è semplicemente uno che sta qui e eventualmente scrive la lettera di Pietro, ma Pietro è uno che impone le mani, fa nascere una linea apostolica che prosegue con Clemente, eccetera, fino a Benedetto XVI, prosegue con Don Michele, con i sacerdoti successivi, con gli ordini religiosi, cioè è Cristo che con la sua parola ispira la nascita dell'Alcantarina. Anche se nel Vangelo non c'è scritto una parola sola delle alcantarine, ma questo non vuol dire che non è parola di Dio l'esistenza delle alcantarine nel mondo, perché Dio non parla solo tramite la scrittura, no? Clemente allora è dentro questa tradizione e appunto ci testimonia, mentre Ignazio, che di pochi anni dopo, ci testimonia che le chiese fuori di Roma riconoscono il primato di Roma, invece Clemente ci riconosce che Roma si sente, per carità, non per cattiveria, di dover amare anche coloro che non sono di Roma. Se volete, l'immagine più bella ce l'ha data Giovanni Paolo II, che anche dove non era amato si è preoccupato di quelli che non l'amavano. Il funerale di Giovanni Paolo II è stato incredibile, perché c'erano i musulmani, c'erano gli iraniani, cioè, perché sentivano che lui si era preoccupato di loro, anche se loro se ne fregavano di lui. Cioè, il magistero papale supera la città di Roma perché è un servizio alla Chiesa e alla terra, no? Possiamo leggere rapidamente questi testi, il primo lo legge uno di voi, dove si vede Clemente che a nome della Chiesa di Roma dice: abbiamo perso troppo tempo a aiutarvi, per cui le cose sono peggiorate.
Lettera di Clemente ai Corinti. Per le improvvise disgrazie e avversità capitateci l'uno contro l'altra, l'una dietro l'altra, o fratelli, crediamo di aver fatto troppo tardi attenzione alle cose che si discutono da voi, carissimi, all'empia e disgraziata sedizione aberrante ed estranea agli eletti di Dio, pochi sconsiderati e arroganti l'accesero, giungendo a tal punto di pazzia che il vostro venerabile nome, celebre e amato da tutti gli uomini, è fortemente compromesso.
Allora, che cosa dice Clemente? Cioè, noi abbiamo avuto delle disgrazie, probabilmente sono le persecuzioni di Domiziano, noi non ci siamo resi conto che da voi sta avvenendo una cosa aberrante. E cos'è la cosa aberrante? Che alcuni hanno cominciato a dividere la Chiesa, che alcuni preti litigano con gli altri preti, che alcuni preti si pongono contro il vescovo. Allora voi che siete la Santa Chiesa di Dio non potete essere divisi. Roma interviene perché si ricostituisca l'unità della Chiesa di Corinto, che è separata. Notate, interessantissimo, cioè come nella prima lettera ai Corinzi noi troviamo Apollo, Cefa, quelle di Apollo, quelle di Cefa, quelle di Cristo, a distanza di un po' di decenni, 50 anni dopo, stanno esattamente come prima, cioè stanno continuando a litigare fra di loro, divisi in parti, divisi in fazioni, no? E allora Clemente gli ricorda la lettera di Paolo ai Corinzi, cioè gli rilegge il messaggio evangelico, il messaggio paolino con parole nuove, quasi rileggendolo, reinterpretandolo e dicendolo a loro. Possiamo vedere solamente il pezzo nulla di banale, lo legge un altro?
Nulla di banale, nulla di superbo nella carità. La carità non ha scisma, la carità non si ribella, La carità tutto compie nella concordia. Nella carità sono perfetti tutti gli eletti di Dio. Senza carità nulla è accetto a Dio. Nella carità il Signore ci ha presi a sé. Per la carità avuta per noi, Gesù Cristo nostro Signore, nella volontà di Dio, ha dato per noi il suo sangue, la sua carne per la nostra carne e la sua anima per la nostra anima.
La notate, è chiaramente un eco di prima Corinzi 13, ma in una situazione nuova, cioè lui reinterpreta e dice: ma Cristo ha dato la sua anima per la vostra anima, la sua carne per la vostra carne. E dov'è la carità di Cristo? Voi dovete vivere questa carità di Cristo. E alla fine concludiamo, sarebbe una lettera lunghissima, ho preso solo qualche piccolo pezzo, continuiamo la parte finale. Perché
tra voi contese, ire, dissensi, scismi e guerra? Non abbiamo un solo Dio, un solo Cristo e un solo Spirito di grazia effuso su di noi e una sola vocazione in Cristo? Perché strappiamo e laceriamo le membra di Cristo e insorgiamo contro il nostro corpo, giungendo a tanta pazzia da dimenticarci che siamo membra gli uni degli altri?
Roma, per bocca di Clemente, grida: ma siete pazzi, cioè noi stiamo dimenticando che noi siamo un corpo, voi siete così pazzi da strappare, no? Cioè il tema invece di alcuni capitoli precedenti, il corpo di Cristo, l'unico corpo, poi ripreso, no? E allora vedete come già nel primo secolo noi vediamo questo insieme di scrittura e di tradizione che si completano a vicenda e che illuminano la vita della Chiesa. De hoc satis, buon cammino a tutti quanti.